Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Siamo live qui dall'SMXL a Milano, un evento dedicato al mondo digitale e social media, e qui abbiamo la possibilità di incontrare tante persone che si sporcano le mani con le campagne digital, le campagne su Facebook, su Instagram, e che poi ti sanno raccontare il dietro scena, il dietro le quinte del loro lavoro quotidiano. È proprio il caso di Riccardo Pirrone. Magari questo nome non ti dice niente, ma ti dirà qualcosa forse il brand Taffo. Il brand Taffo, i servizi funerari che sono diventati un case study sempre più citato per il social media marketing. Infatti questo servizio di pompe funebri, che di fatto sembra un servizio molto poco raccontabile sul web, ha creato una campagna di successo grazie a un social media manager, e questo social media manager è proprio Riccardo Pirrone. Gli ho chiesto di fare una chiacchierata per capire da lui da dove nasce questa creatività, come la alimenta, quali sono i meccanismi mentali ai quali si aggancia per creare le sue campagne sui social, e poter trarre per noi qualche consiglio per utilizzare il digital in maniera consapevole per il marketing della nostra azienda. E allora è arrivato il momento di ascoltare e conoscere insieme Riccardo Pirrone, il social media manager di Taffo.
Sono un social media strategist e ho un'agenzia web a Roma, la più importante d'Italia. Magari facciamo strategie social per clienti nazionali, internazionali e locali.
Tu lo sai che su Google sai benissimo cosa sono le query, le cose che le persone cercano nella buchetta. Quando queste query cominciano a diventare tante, a un certo punto Google le suggerisce quando una persona comincia a scrivere. Bene, lo sai che ci sono decine, centinaia, migliaia di persone che hanno cercato Taffo social media manager, Taffo responsabile marketing, e questa persona sei tu in realtà.
Sono io e sono ancora single, quindi c'è un problema, credo.
Sei diventato famoso per essere l'uomo che sta dietro le campagne marketing di Taffo, che però forse ci potrebbe essere qualcuno che non sa che cos'è. Quindi che cos'è Taffo?
È un'agenzia funebre, e se non lo sanno è buon segno, significa che non è mai successo niente di brutto. Facciamo delle campagne social molto, molto, ormai neanche più irriverenti, perché le conoscono in molti, per diciamo comunicare sui social. Quindi sono delle campagne ad alto tasso di engagement, perché parlano un po' alla pancia delle persone, oppure le fanno ridere, oppure le fanno emozionare, dipende dai momenti e dai post che andiamo a creare. In questo modo ci siamo creati una schiera di follower che ci seguono giorno per giorno e che sono molto contenti di quello che facciamo, perché oltre a fare tra virgolette pubblicità in maniera laterale, diamo anche consigli, parliamo di cultura, politica, appoggiamo cause importanti, facciamo raccolta fondi. Siamo diventati la nuova pubblicità a progresso, quella che oggi è bruttissima perché la fa il comune. Ci è toccato a noi questo peso.
E allora ti dico una cosa, Riccardo, in fondo quello che hai fatto è diventato emblematico, perché in fondo hai giocato con un qualcosa che è un tabù tematico, che è la morte, no? L'agenzia funebre, hai preso la morte e l'hai affrontata in modo irriverente, scherzandoci sopra, legandola a problemi politici. Raccontami un attimo come è entrato questo cliente, no? Questo cliente è arrivato dalla vostra agenzia, prima di tutto attraverso quale canale?
Allora, tramite social, perché io avevo creato il primo comparatore di agenzie funebri, il TripAdvisor dei funerali.
Ah, ok.
E tu dirai, parli sempre di morte. In realtà era la prima volta, poi non mi sono più fermato, però quella era la prima volta. E da lì, dato che questo portale era uscito su tutti i giornali, Alessandro Taffo ha visto queste notizie e ci ha contattato per creare una strategia per lui.
Quindi tu praticamente avevi creato questo servizio pensando di farlo funzionare di per sé, cioè non era un'iniziativa di marketing. Hai creato un sito web che fosse il trip advisor delle agenzie funebri.
Sai quelle startup che fanno i giovani, che poi tutte queste startup muoiono dopo 3 anni? Più o meno la stessa fine ha fatto anche questa. Però esiste ancora il portale, è lastello.it, last e lo, l'ultimo ciao.
Mi piace questa storia perché tira fuori anche un bel messaggio, nel senso che a volte ci viene l'idea di fare qualcosa e poi arrivano quelli che ce lo demoliscono. Ah, ma che te metti a fare il portale per le agenzie funebri? Invece ha segnato in qualche modo la tua fortuna, perché ti è permesso di entrare in contatto con un'agenzia che però vi chiedeva direttamente di fare il social media marketing, o voleva entrare sul portale o comprare il portale?
No, no, lui era già molto concentrato sull'attività social, voleva fare quella, non gli interessava il portale in sé per sé. Il portale è stato un escamotage per farci conoscere alla fine, poi il portale non è andato in porto, ma poco conta questo. Da lì abbiamo pensato una strategia per lui, e quindi lui faceva già black humor in realtà sulla cartellonistica, ha provato alcune cose che hanno avuto visibilità in territorio locale, come succede per i cartelloni, e quindi abbiamo fatto una strategia con un registro linguistico giusto per i social. E quindi da lì è nato tutto. Abbiamo fatto il primo contest per Natale, ha funzionato tantissimo e via.
E questa è anche un'altra cosa interessante, perché a volte arriva il cliente e ti fa: mi fai i social? E tu dici sì, vabbè, ma in questo caso il cliente aveva anche un'idea abbastanza chiara di quello che voleva, no? Hai detto che aveva già cominciato a percorrere il filone del black humor.
Sì, sì. Però... che poi non è una cosa che si è inventato lui, nel senso, il black humor esiste da anni in America, in Inghilterra, è sempre stato utilizzato anche a livello funerario come mezzo pubblicitario. Forse la cosa innovativa che ho creato io è stato quello di abbinare il real time marketing ad un'agenzia funebre, quindi quella capacità di parlare di notizie che sono sulla bocca di tutti, che sono importanti per l'opinione pubblica, e quindi cercare delle modalità comunicative classiche di un'agenzia funebre per incastrarci dei messaggi anche sociali, se la notizia parlava di temi sociali, anche politici, se la notizia parlava di politica, ok? Quindi andare a captare i tormentoni per inserirci poi il nostro prodotto servizio pubblicitario.
Ecco, Eli Pariser nel suo saggio intitolato The Filter Bubble dice che i social e le informazioni che ci vengono dalla rete creano intorno a noi a volte una bolla percettiva, no? Quello che percepisce Riccardo come importante, come sulla bocca di tutti, non è lo stesso che percepisco io. Tu come fai ad avere un radar che non sia semplicemente il tuo radar personale, per capire quali sono le notizie da cavalcare e anche per sceglierle tra tutte?
Basta guardare l'engagement delle notizie a livello di post sui grandi giornali. Quindi se tutti i giornali più importanti ne parlano, è già una notizia.
Perfetto, quindi i siti web dei giornali o le pagine Facebook dei giornali?
Pagine Facebook, siti web sono più o meno similari, ormai si equivalgono. Poi se anche gli influencer e gli opinionisti del web ci fanno l'articolo, ci fanno il commento, ci fanno il tweet, significa che la notizia sta cominciando a prendere piede. Poi se vedi sia Concetta che parla di vaccini, significa che è proprio il momento giusto per fare il tuo post, perché è arrivato a tutti.
E a livello di citazione, di agganciarsi a brand che ne parlano, tu vedi una buona strategia agganciare il post dove prendi in giro una notizia e taggare per esempio i giornali, oppure vuoi percorrere la tua strada da solo aspettando che sia l'amplificazione sociale a riportare quello all'attenzione dei media?
Diciamo che noi facciamo il post quando già secondo noi la notizia è sedimentata nella testa delle persone. Non devi fare un richiamo a quella notizia se quella notizia è già famosa per l'opinione pubblica. Quindi tu sfrutti, esempio, ci sono le elezioni. Si sa che la settimana prima tutti parlano di quello, quindi tu puoi sfruttare la notizia elezioni per farti il tuo post di social. Questa cosa è possibile farla solo con i social network, perché la progettazione di una campagna, che ti voglio dire, stampa o cartellonistica, la devi progettare mesi prima. programmare, prenotare, mettere sui social, tu puoi fare un post anche in un giorno.
Certo, e solo in questo caso è possibile il real time marketing. E il momento in cui tu dici le orecchie e gli occhi delle persone sono maturi è quello in cui ormai la notizia è arrivata, diciamo, al bar o tra le chiacchiere della commare. Ma tu personalmente come porti quella notizia fuori? Cioè, al di là del fatto di pubblicare un post su Facebook, appoggi quel post con un budget pubblicitario, cerchi di coinvolgere la stampa? Cioè, una volta che hai creato la tua creatività, ce n'è una per esempio è diventata molto famosa proprio sulle elezioni, dice italiani vi aspettiamo alle urne, e tu esponi le urne per la raccolta delle ceneri.
Sì.
Ecco, dopo che hai pubblicato, che hai creato quella creatività e l'hai pubblicata come post, che cosa fai?
Potresti sponsorizzarlo se non hai già una fanbase attiva. Con Taffo non sponsorizziamo neanche più, perché la fanbase ti fa da megafono per tutti i tuoi post, quindi non servirebbe neanche più. Per le pagine normali c'è bisogno sempre di dargli una spinta con la sponsorizzazione, ci metti dei soldi per farla arrivare al target che secondo te può essere più attinente o più interessato a quella notizia.
Che fai? Tu ti dai un obiettivo dicendo voglio portare questa post almeno a 1 milione di persone, vedi quelle che raggiungi, no, e poi sponsorizzi?
A parte 1 milione è tantissimo, ci metti il budget che hai stabilito per quel mese.
Quindi ragioni in base al budget per post.
Sì.
Quanti post pubblichi o consigli di pubblicare in una strategia social che abbia un suo senso?
Dipende da cliente a cliente. Per Taffo ne pubblichiamo 4 al mese, ma è proprio poco, ma è solo perché è il tipo di cliente che non ne richiede di più. Ci sono clienti che fanno un post al giorno, dipende dal settore, dal tipologia di azienda.
Ok. E la pubblicazione di questi post è incentrata sulla creatività oppure hai una serie di tue indicazioni, tuoi modus operandi per pubblicarla a una certa ora, taggarla in una certa maniera? Cioè, quello che voglio capire, Riccardo, per parlare proprio terra terra, è tutti questi trucchetti che gli esperti dei social media ti dicono no, devi fare così, devi fare colà, un post ogni 4 ore, fai la giravolta, sono tutte cavolate perché ti devono vendere il corso di social media marketing e in realtà quello che conta sono i meccanismi mentali, oppure no, hanno un suo peso in una strategia di social professionale?
Ci possono essere dei punti fermi che sono formativi, quindi magari è importante conoscerlo. Non ci sono dei trucchetti nei social network, c'è solo secondo me molta capacità di capire il pubblico a cui ti rivolgi, c'è più psicologia che trucchetti tecnici. Tutti questi grandi formatori, scrittori di social network non gestiscono mai una pagina, sono tutti bravi a dire come si fa e mai a farlo, quindi bisogna un attimo entrare più nel lavoro vero, capire effettivamente come le persone parlano sui social, come interagiscono, del perché interagiscono, e quindi andare a creare una strategia creativa che alterni una strategia istituzionale, che alterni una strategia promozionale, che hanno 3 obiettivi diversi e che si devono intersecare l'una con l'altra per poter raggiungere dei risultati soddisfacenti in termini di visibilità. I social network, come qualsiasi altro mezzo pubblicitario, deve dare visibilità al brand che opera sopra questo mezzo pubblicitario.
Quali sono le attività a livello proprio operativo, quelle che ti prendono più tempo, quelle più impegnative, quelle che dici devo fare queste nella gestione di una pagina?
Prende più tempo creare il post che sia funzionale, quindi proprio
la creazione del contenuto è numero uno.
Sì, la creazione del copy, di quello che devi dire sui social. Ci sono pagine che mettono la foto, il logo e poi scrivono una piccola call to action sopra. Quelli per me non sono post pubblicitari, sono proprio riempi spazi. Ok, noi per noi ogni post pubblicitario è come se fosse una campagna stampa, con il copy, il visual, lo consideriamo così il nostro post, e non come un semplice post che devi fare, perché se il post non è funzionale non lo facciamo, facciamo solo quello che effettivamente rende poi all'obiettivo finale. Non voglio fare post tanto perché sta nel preventivo.
Ok, quindi ritieni che il post, la strategia social e la creazione di contenuti idealmente non debba essere venduta tanto al chilo, cioè non devo andare da un'agenzia e dire senti mi fai 4 post al mese, ma gli dovrei dire senti ti prendi cura della gestione della mia pagina pubblicando i contenuti che secondo te è giusto pubblicare per raggiungere un certo obiettivo?
Pensa che quando vengono i clienti da me e mi dicono io voglio 5 post a settimana, io dico se vuoi te ne faccio 3, se no non mi prendi come agenzia, perché per me sono utili 3 post fatti bene e non 5 fatti male, anche perché vorrei vedere qualsiasi agenzia pubblicitaria a fare 5 post pubblicitari come li facciamo noi, che sono proprio delle creazioni pubblicitarie. Quindi secondo me conviene fare meno di qualità piuttosto che tanto per far vedere che ne fai tanti, per fare tanti numeri che poi non portano a niente, a nessuno, anzi forse portano a stancare il pubblico che vede sempre i tuoi post come fosse un mercato sotto casa di basso pregio.
Bene, quindi più qualità e meno quantità. Ma la seconda attività che secondo te è importante fare nella gestione di una pagina social?
La costanza.
La costanza, quindi pubblicare contenuti in maniera costante o interagire con le persone in maniera costante o rispondere ai messaggi in maniera costante?
Tutte e 3.
Ok, esserci.
Essere costanti.
Starci.
Essere costanti, come nelle relazioni. Se non sei costante, prima o poi ti lascia.
Quindi devi essere presente, e essere presente richiede un effort, uno sforzo notevole, nel senso che ci devono stare delle persone dietro. Come siete organizzati in agenzia per star dietro alle pagine dei clienti? Perché le persone scrivono giorno e notte, che avete i bot di risposta automatica.
A parte che il lavoro sporco lo possono fare anche i bot,
okay,
ma che devono sembrare quanto più umani possibile.
Il lavoro sporco. Che sarebbe il lavoro sporco?
Lavoro sporco, quello di primo contatto. Ciao, benvenuta nella nostra pagina.
Per, okay,
per informazioni circa i nostri spettacoli, contattare il numero 06. Non serve che lo scrive una persona questo, può anche scriverlo un computer. Poi, per tutto il resto che siano...
Quindi tu sei pro bot?
Io sono pro bot per il lavoro sporco.
Ok, va bene. Ora speriamo che i bot, se intelligenza artificiale un giorno sentiranno tutte queste registrazioni e ci verranno a cercare a casa.
Mi Io ho detto sì,
Dai, sto scherzando. Ok.
E vive robot.
Il lavoro sporco glielo facciamo fare ai bot. E poi per parlare con le persone, interagire con loro, come vi siete organizzati?
Allora, ogni social media manager gestisce un cliente in particolare, quindi è stato abbinato ad un social media manager. Chiaramente poi si lavora in team per fare le strategie, però la responsabilità di quel cliente ce l'ha un social media manager in particolare. Io non sono un'agenzia gigantesca che ha una suddivisione dei compiti molto segmentata. Cioè io ho il social media manager che fa anche i post, che è anche creativo e che è anche moderatore.
E questo è, diciamo, una pecca, nel senso, se fossimo abbastanza grandi faremmo cose diverse, oppure secondo te è un plus il fatto che ci sia...
È una pecca e un plus.
Ah, ok.
Perché devi prendere persone che sanno fare tutto e pochi sanno fare tutto. Devi prendere clienti che accettino questo tipo di operazioni e questo tipo di flusso di lavoro.
E devi anche evitare che il cliente poi si frega la tua risorsa e se la porta internamente.
Eh no, ecco qua che ti voglio, perché effettivamente le strategie si fanno in team. Quella persona da sola non riesce a essere 5 menti, è una mente, quindi le idee vengono in 5, poi lui le sviluppa e segue il cliente, ok? Non è che fa tutto solo su quel cliente.
Che impatto ha questo sulla percezione dei tuoi collaboratori, delle persone che lavorano in agenzia? Si sentono, cioè c'aveva ragione Marx che diceva che se io faccio solo la testa del bullone, non faccio tutta la cosa da 0 fino a 100, mi alieno, oppure, e quindi è buono fare tutto, oppure queste persone che devono fare tutto diventano poi 1.000 euro al giorno sui social, impazziscono, diventano, si sbagliano, invece di chiamare la mamma postano su Facebook.
Dipende quanto lavoro hai, cioè anche il grafico che fa solo il grafico, cioè non è che sono proprio una confusione totale. Capisco che sono un circo, però non così disorganizzato. Però i social media manager sono multitasking rispetto a tutti gli altri, ma secondo me è un plus, come dicevo prima, però è anche un problema a volte, perché magari avere un moderatore che faccia solo quello sarebbe una Pasqua, ma magari il moderatore non sa perché quel post è stato creato in quel modo, quindi il moderatore dovrebbe parlare col creativo e il creativo dovrebbe spiegare, e anche lì ci sta tutta una mancanza di comunicazione e velocità di risposta. Noi facciamo post con 2 ore, nelle aziende brand normali non riesce a farlo questo tipo di discorso, quindi solo le aziende che entrano in contatto con noi lo sanno prima come si lavora con noi, se vogliono fare questo tipo di operazioni qua. Facciamo delle prove, chi riesce a stare al nostro passo ce la fa, chi non ce la fa non ce la fa, però effettivamente fortunatamente il lavoro non ci manca.
Cosa fai nel tuo tempo libero? Dove alimenti la tua creatività?
Io non ho tempo libero.
Bene, quello, okay. Questa può essere un'indicazione interessante.
Io vorrei avere del tempo libero. Mara, mi becchi in un periodo veramente pieno, che è tutto, posso dire, merda.
Si può dire.
È tutto una merda, ma è anche tutto bello.
Come sei arrivato al mondo social? Nel senso, hai studiato comunicazione? Sei un...
Ho studiato comunicazione. Pittore. Volevo fare il pittore, però ho studiato comunicazione. E poi mi sono...
Cos'è che ti ha impedito di fare il pittore?
Non ho mai fatto liceo artistico, mi hanno fatto fare lo scientifico. Non so perché dico mi hanno fatto fare, anche se non mi hanno mai fatto fare niente nessuno, mai. Però, boh, qualche spirito. Non lo so il perché, che poi a matematica era una zappa, però lo faccio il pittore alla
fine. Esatto, questo volevo sentirti dire. Cioè tu senti in questo lavoro che stai facendo anche un po' di essere pittore.
Sì,
dentro di te
più o meno.
Te lo chiedo per interesse personale, perché io per esempio sono storico dell'arte. Alcuni mi dicono: ma scusa, ma tu finanzi startup digitali, fai i podcast, ma che c'entra la storia dell'arte? Io sento che tutto questo c'entra dentro, e credo che ognuno di noi nella sua storia riversi, no? Le sue esperienze, tutto quello che è stato nella vita in quello che fa ogni giorno. Tu me lo confermi questo? Io dicendo che sei,
sì,
un pittore.
Ma pittore, poi tutti dicono che sono creativo, ma io non sono creativo, io non me lo sento questa etichetta. Io cioè sono veramente molto più banale di quello che faccio. Non lo so spiegartelo, però di base la creatività è un pregio, è una caratteristica, è una qualità. La creatività, non lo so, è una qualità che non mi appartiene, secondo me. Io la cosa che so fare forse è abbinare concetti che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, creando qualcosa di nuovo.
Tu senti, Riccardo, di soffrire della sindrome dell'impostore? Cioè ogni tanto ti svegli la mattina, ti guardi allo specchio e dici: ma non è che quello che ho fatto finora è solo stato frutto di una botta di fortuna e da oggi in poi non mi verrà nessuna idea? Oppure senti dentro di te la sicurezza e la capacità di produrre sempre idee creative nuove in quello che fai?
Allora, io quando penso alla mia agenzia, tutti i mesi dico: oddio, adesso non riesco a avere abbastanza clienti per pagare tutti. Però sono 10 anni che ho l'agenzia, non è mai successo. Non lo so, vivo sempre un po' con l'ansia di base. Però devo dire che forse è quella che funziona. Ma non sono un bravo imprenditore, perché dopo 10 anni ancora sto qui con te a parlare al microfono.
Qual è la cosa? Questo è un segno che sei un grande imprenditore, carissimo.
Ah, ok.
Sappi che pubblicherò la tua intervista e proporrò in abbinamento a questa, no? Tu non l'hai sentita, quindi non puoi sapere che cosa dice. Quella che ho fatto a Oliviero Toscani, un'altra persona, oddio, che di creatività qualche cosa ne sa. E secondo me dal confronto tra queste due persone, questi due modi, sì, di vedere la creatività,
è più o meno matto come me,
ne usciranno delle cose interessanti. Chissà, un giorno potresti essere il novello Oliviero Toscani. Dimmi una cosa, Riccardo.
Grazie.
Qual è quella cosa che ti fa incazzare quando vedi pubblicare dei contenuti sui social media? Cioè quando apri social, qual è quella cosa che vedi e dici: ma dai, ma perché fate ancora ste, mamma mia.
A me mi piace tutto sui social,
okay.
Perché anche la cosa più sbagliata io la trovo divertente.
Quindi
perché...
non ti metti nella posizione di criticare gli altri?
Ma che? Ma io forse sono un po' analitico su questo. Non mi dà niente fastidio. Mi piace quando qualcuno fa delle cose idiote. A me piace il trash. Io sono proprio al contrario. Quindi non ho questo atteggiamento rispetto ai social. Tutt'altro.
Se una società vuole venire dalla tua agenzia, della quale metteremo il link nelle note dell'episodio, qual è il budget minimo che deve mettere sul tavolo per richiamare la vostra attenzione, per poter lavorare con coloro che, tra le altre mille campagne geniali, sono anche coloro che stanno dietro la strategia di marketing di Tafo?
Allora, no, non c'è un budget minimo, dipende dai clienti e dalle strategie, cioè non posso farti un prezzo. Quello che posso dirti è che effettivamente, parlando ad esempio con un brand di supermercati, mi hanno detto: invece di fare 8 post al mese me ne fai 16, così mi fai uno sconto. Gli ho detto: bello, io non vendo email come te, non faccio i sconti sulla creatività. So creativo, allora, vedi.
Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, ma non alla fine di questa scoperta dei segreti di Riccardo Pirrone, del social media manager che ha creato con successo una campagna per promuovere un servizio di pompe funebri, oltre a tante altre che ha curato per altri clienti. Un elemento molto forte, secondo me, di quello che Riccardo ha fatto, un consiglio che lui ha dato anche durante il suo speech sul palco, è: quando fai una campagna di social media, vai a toccare i tabù. Cerca di individuare quali sono i tabù, gli argomenti sui quali dovremmo tutti più o meno essere d'accordo, e valli a stuzzicare, vacci a giocare in maniera simpatica, ridendone o anche toccando e dicendo il contrario di quello che gli altri si aspettino. Allora, se non si può dire nulla contro una categoria, un personaggio, un oggetto, un evento, vai a dire proprio quello che le persone non vorrebbero si dicesse, a parlare delle cose delle quali non si vorrebbe si parlasse, e stimolando questi tabù vai a toccare anche le sensibilità delle persone che si vanno a schierare, chi pro, chi contro, creando una conversazione. Markets are conversation, dice il Clutrain Manifesto, e questa conversazione deve pur partire da qualcosa. E allora quello che fa Riccardo è smontare gli stereotipi, smontare le verità condivise, e tutto questo, tutta questa strategia, tutto questo desiderio di toccare e pensare, toccare i tabù e pensare in maniera laterale, viene nella vita di Riccardo da una debolezza. Da piccolo Riccardo era balbuziente e ha dovuto imparare, attraverso un esercizio, un allenamento costante, a trovare dei costrutti alternativi. Quando lui non riusciva a dire una parola, doveva cercare il modo di dire questa parola in modo diverso, di riportare il concetto, di comunicare quello che voleva dire senza utilizzare la parola che non usciva dalla sua bocca. E così Riccardo ha potuto costruire su una debolezza una forza. Ha potuto allenare per necessità una skill molto importante, che è il pensiero creativo, creare delle parole nuove quando le parole che abbiamo non ci escono fuori. Da questa esperienza personale ha potuto sviluppare quella che è stato il punto forte della sua carriera, la creatività. La creatività nasce dai limiti. Allora non ti lamentare, non vedere come un fallimento i limiti che sperimenti, ma come un'occasione di sviluppare dei percorsi alternativi. Questo è senz'altro un qualcosa che possiamo portarci a casa dalla chiacchierata con Riccardo. E infine una vera e propria chicca che ha dato Riccardo, un commento che ho immortalato anche sul mio account Instagram, ho sentito il bisogno di condividerlo subito. Una frase che ha detto Riccardo mi ha colpito: se non ricevi commenti negativi vuol dire che non hai detto nulla. Quante volte la nostra comunicazione è vuota? Usiamo le parole, usiamo le immagini, postiamo, clicchiamo sul tasto pubblica, ma in fondo non abbiamo detto niente. Non abbiamo detto niente che sia in grado di coinvolgere, di generare quell'engagement, di far alzare dalla sedia le persone che ci stanno ascoltando, vedendo o leggendo. E quante volte ci preoccupiamo invece dei commenti negativi? Oddio, ma se mi criticano? Oddio, mi è arrivato un commento negativo? Oddio, gli hater? Oddio, 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 non c'è niente di cui devi preoccuparsi, perché se hai ricevuto un commento negativo vuol dire che hai detto qualcosa. Il brand marketing, quello che in fondo è l'obiettivo delle campagne di social media, no? Abbiamo parlato di brand awareness, di riconoscibilità del brand. Bene, il brand marketing non è qualcosa che mette tutti d'accordo, ma è una spada che traccia una linea di demarcazione tra chi è con me e chi è contro di me, tra chi ama il mio brand, sposa i suoi valori e chi invece gli si oppone. E questo suo opporsi non fa altro che amplificare la visibilità e la riconoscibilità di quel brand. Quindi non cercare a tutti i costi di scandalizzare, di disturbare gli altri, ma essere chiari, non essere per tutti, essere solamente per quelli a cui veramente siamo destinati a cambiare la vita in meglio. Questo mi porta a casa della chiacchierata con Riccardo, che ringrazio, come ringrazio la coautrice del podcast Irene Truant, il nostro fonico Costanza Mineo, tutti i produttori di Strategia Digitale e Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.